DocuRadio 2024, l'audio documentario di questo viaggio meraviglioso nell'inverno della Via Yala, Cile, Argentina, Uruguay, collettive queer, transfemministe, artisti trans, popoli originari. A voi il podcast In Viaggio con Mari. Una delle cose che ho fatto qui da Puerto Madryn nella Patagonia argentina è andare a prendere un'auto e andare a visitare la penisola Valdés e la Punta Loma. E abbiamo preferito prendere un autobus dividendola tra le quattro persone che eravamo lì, perché in questo modo eravamo assolutamente autonoma e non partecipavamo a queste escursioni che tra l'altro costano circa quattro volte il biglietto d'ingresso nel parco naturale, e mantenendo quindi una nostra autonomia anche negli spostamenti, nelle fermate e anche ovviamente negli orari. E la penisola Valdés è stata dichiarata dall'UNESCO un patrimonio naturale dell'umanità, proprio perché per la fauna che ci vive. Fortunatamente non ci vivono molte persone, anzi vivono pochissime, alcune tra l'altro anche con questo senso di proprietà della terra, no? Questa è mia, non potete passare, ma veramente sono pochissime le soprattutto legate ad imprese che possono essere, non so, imprese recettive rispetto al turismo, direi quasi nulla, una. E poi invece alcuni allevamenti di pecore. E fortunatamente appunto questi insediamenti umani sono veramente quasi inesistenti, e quindi insomma consideriamo 400 chilometri di costa, una penisola enorme dove lo sguardo può veramente arrivare all'orizzonte senza vedere nessun umano, e mentre invece è possibile incontrare nel loro habitat naturale guanachi, maras, balene, otari, elefanti e leoni marini, e in alcuni periodi anche le orche. Ovviamente tutto questo si può vedere solo in alcuni momenti dell'anno e non sempre ovviamente coincidono. Per esempio in questo momento si possono vedere gli elefanti marini e si possono vedere i guanachi e gli struzzi eccetera, non si possono vedere le orche, che arrivano invece molto più tardi. E è comunque appunto un luogo magico adesso che è diventato parco, perché con la colonizzazione invece iniziò ad essere una destinazione delle navi europee che erano dedicate al massacro dei leoni marini per l'estrazione della pelle e del grasso che veniva utilizzato per l'alimentazione e per l'illuminazione delle lampade. Anche il suo stesso nome, il frutto della colonizzazione, infatti nel 1778 le fu dato il nome Valdés, che è il nome del ministro spagnolo che aveva finanziato e organizzato una spedizione, la spedizione di cui faceva parte certo Basilio Villarino. E, come dicevo prima, a 400 km di costa, noi l'abbiamo praticamente attraversata per 200 km sulla costa, poi abbiamo tagliato all'interno, siamo andati a Punta Norte e siamo riscesi verso Puerto Piramide. È veramente un luogo meraviglioso da non perdere per chi viene qui in Patagonia. E tra l'altro la storia geologica di questa penisola si può ripercorrere attraverso i fossili e le rocce che la compongono, una storia che cominciò 10.000 anni fa, ancora una volta, colonizzatori, non avete scoperto nulla, non era una terra vuota, per persone, con i soldi che volevano utilizzare le risorse del territorio, senza esserne, senza abitarlo, ma colonizzandolo, quindi non avete scoperto nulla. Però dicevo 10.000 anni fa, sia la penisola Valdés come pure Porto Madryn, Rawson, Comodoro, Rivadavia e altre città di questa parte della Patagonia erano parte del fondo marino perché questa zona era coperta interamente dal mare. Il mare si ritira, si forma appunto questa zona molto secca, molto desertica e devo dire che anche camminando proprio un po' sul bordo della strada, che è la parte percorribile, diciamo, del parco, si vedono proprio ad occhio nudo, si vedono un sacco di fossili, di ostriche, di cozze, ossa di animali. Ovviamente c'è una legge qui in Argentina, 3559, scrivetevela bene in testa, che impone di non estrarre fossili per evitare l'erosione del suolo e soprattutto di non prendere né fossili né pietre, piante, perché siamo appunto in un parco. Dovrebbe essere considerato parco tutto il pianeta, sarebbe molto meglio per tutte. Questa penisola è legata appunto al resto della costa. Con un istmo che è l'istmo Ameghino, e quest'istmo, tra l'altro, diventa più ampio e più stretto a seconda delle correnti marine, a seconda dell'alta e della bassa marea. Quindi si può attraversare in momenti in cui si vede acqua da tutte e due le parti, in momenti in cui invece si vede terra da tutte e due le parti. A Caleta Valdese, a Punta Norte, dagli inizi del mese di agosto ci sono le colonie produttive degli elefanti marini. Buona parte della penisola invece è costituita da terreno arido con qualche lago salato. Il più grande di questi laghi si trova ad un'altitudine stimata di 40 metri sotto il livello del mare e fino a poco tempo fa era considerato il punto più basso dell'intero continente. Da ottobre a dicembre si possono avvistare le orche che vengono qui per effettuare una particolare strategia di caccia, che è tra l'altro una strategia che si verifica esclusivamente in questa zona, che in spagnolo si chiama variamento e che potremmo tradurre con lo spiaggiamento. L'orca più abile del clan esce dall'acqua, si avventa su un cucciolo di leone marino e torna in acqua, condividendo la preda con il resto del branco. A volte si spiaggiano anche senza attaccare i cuccioli per insegnare però ai loro cuccioli questa tecnica di caccia che appunto viene studiata anche proprio in questa zona perché è molto particolare. Nel caso il cucciolo poi non riesca a rientrare in mare, lo spingono con il muso verso l'acqua perché ovviamente non può resistere molto fuori dall'acqua. Il periodo di gestazione varia tra 15 e 18 mesi, si riproducono ogni 3-5 anni, nasce un solo cucciolo che viene allattato fino a 2 anni. L'orca si riconosce e si distingue dalla balena per queste macchie bianche che ha sul corpo, vicino alla pinna dorsale, anche la macchia oculare. Il primo nome che le viene insegnato sempre dai nostri bravi spagnoli colonizzatori è la balena assassina. Fu chiamata così da cacciatori di balene, i loro assassini non si ritenevano evidentemente, che nel 1700 osservavano come fossero in grado di attaccare e cacciare altri animali anche di grandi dimensioni. Da lì la traduzione all'inglese di killer whale, balena assassina, di fatto anche cioè il film e tutta questa mitologia, di fatto l'orca non attacca l'uomo e le sue tecniche di caccia sono al servizio della sua sopravvivenza. Il nome orca deriva molto probabilmente da orca, forca, il tridente che sembra disegnato sulla sua pancia per gli antichi antichi rappresentava appunto il simbolo del dio del mare. L'altro animale che vive in colonia nella penisola è l'elefante marino, che presenta un dimorfismo sessuale molto accentuato, forse il più accentuato tra tutti i mammiferi, una protuberanza simile ad una proboscite che è vicino sulla testa, insomma, sul muso. Questa protuberanza funziona, pensate, anche da amplificazione della sua voce e delle sue grida nelle fasi di lotta per il territorio, ed è per questo che si sente con tanta forza. In agosto i maschi arrivano dalle zone di alimentazione, perché appunto ci sono zone di alimentazione e zone di riproduzione delle colonie, e raggiungono le baie delle colonie riproduttive. Il periodo della riproduzione può durare anche 3 mesi. I maschi in questo periodo non si alimentano, possono arrivare a perdere persino 12 kg al giorno. I maschi dominanti in questa fase svolgono una grandissima attività. Il loro obiettivo è formare dei gruppi riproduttivi ed evitare che altri maschi periferici si accoppino con le femmine del gruppo riproduttivo che si va formando. In questo periodo ci sono conflitti e un gruppo riproduttivo può variare tra 12 o fino a un centinaio di femmine con un solo maschio. E le madri allattano i cuccioli per 23-25 giorni. In questo periodo i cuccioli aumentano del 300% il loro peso iniziale. E attualmente la colonia degli elefanti marini della penisola Valdés è l'unica che mostri la crescita della sua popolazione. Si nutrono a grandi distanze dalla colonia, possono realizzare immersioni fino a 1600 metri di profondità, restare addirittura sott'acqua fino a 2 ore. La colonia della penisola Valdés è l'unica, bisogna dirla, di elefanti marini di questo continente. Il clima della penisola è veramente semiarido, le piogge sono molto scarse. Ci spiegavano anche che poche volte che piove, lo strato desertico è così secco che non consente all'acqua di penetrare, e quindi si formano questi spazi paludosi, cioè paludosi, insomma, bagnati paludosi, così possiamo dire, perché appunto l'acqua non riesce a penetrare nel terreno e quindi non riesce, e ovviamente condizionando anche la flora, perché le piante sono molto secche, con rami appuntiti per evitare appunto la perdita di acqua, piuttosto grasse. E i guanaco sono invece animali che vivono sulla terra, e sono in grado di bere addirittura, ci chiedevamo appunto ma cosa bevono da queste parti visto che c'è questa secchezza, ma appunto c'è dell'acqua salata che scorre nella penisola, ci sono appunto le lagune salate eccetera, e il guanaco sono diventati in grado di bere l'acqua salata e di renderla poi digeribile all'interno del loro corpo. Attenzione per chi visita la penisola: le persone non argentine pagano 21.000 pesos per entrare a visitare il parco, e mentre le visite, diciamo le escursioni, costano circa 95.000 pesos, appunto con tutti questi tempi velocissimi, mentre se ci si affitta una macchina e si va con calma, insomma, dividendo con altre persone, ci si può organizzare e vederlo con più calma. E uno dei primi posti che si raggiunge è Puerto Pirámides, che è un piccolo villaggio dove risiede la maggior parte della popolazione degli abitanti della penisola, pochissimi, e prende il nome proprio da alcune scogliere che hanno questa forma di piramide, e noi ci chiedevamo come fa ad essere una piramide da queste parti, e invece appunto fa parte della struttura, diciamo, geologica di questa parte. I tramonti in questo villaggio sono meravigliosi, e se ci passate vi consiglio anche di andare in un bar che si chiama Il Vento Viene, Il Vento Va, un bar che ha delle cose bellissime, i toast con la palta, quindi con l'avocado, sono buonissimi, e anche i tè, e veramente ha delle cose deliziose e una splendida accoglienza. Io mi sono innamorata del cormorano dal collo nero perché sono appunto uccelli capaci però di fiondarsi in acqua, di nuotare sott'acqua, di riemergere, di volare. Quindi, insomma, sanno fare tutto, sanno camminare, volare, nuotare. Sott'acqua nuotano solo con la forza delle zampe, delle due zampe che sono pinnate, mentre le ali restano ben chiuse intorno al corpo per dargli la possibilità appunto di fiondarsi nell'acqua. Vivono solo nelle coste patagoniche in Cile e Argentina e la colonia di Punta Loma, adesso Punta Loma non è all'interno della penisola Valdés, ma vicino, sempre si può raggiungere da Puerto Madryn. Vivono sulle coste patagoniche di Cile e Argentina, dicevo, e a Punta Loma c'è una colonia che è sicuramente la più popolata di tutta la zona, ci sono circa 280 nidiate. Il cormorano dal collo nero vive qui, i cormorani vivono nelle loro colonie tutto l'anno e tra ottobre e febbraio si dedicano alla riproduzione. Tra marzo e settembre invece dedicano gran parte del giorno ad alimentarsi, passano pochissimo tempo nei nidi. Durante il periodo riproduttivo, quelli considerati, insomma, maschi, femmine, eccetera, e con queste nostre assegnazioni di sesso genere anche agli altri animali, durante il periodo riproduttivo, appunto, condividono per 30 giorni le attività di incubazione dell'uovo. Generalmente sono due le uova. Alla nascita dei pulcini si alternano, come fanno anche i pinguini, tra l'altro, tra chi va a procacciare il cibo e chi resta nel nido, in modo che i pulcini non siano mai da soli. Diciamo che il lavoro di cura è ampiamente condiviso in questa comunità. Un'altra cosa molto interessante è che si continua a dire che i pinguini, come pure i cormorani dal collo nero, sono animali che restano in coppia per tutta la loro vita. Ecco, la studente biologa che mi ospita con sua mamma Alejandra qui a Puerto Madryn mi ha svelato che ritornano nel loro nido, non è detto che sia la stessa coppia sempre, ma sicuramente una delle due persone, insomma, uno dei due cormorani che compone la coppia ritorna nello stesso nido e questo ha appunto fatto pensare che siano assolutamente monogami. Vivono di pesci di piccola taglia e vermi marini che si trovano sui fondali, quindi non sono molto facili da trovare, dice il cartello che spiega tutte le loro cose da cui ho tratto le informazioni che vi sto dando. Io però ho guardato attraverso il binocolo per pochissimi tempi e seguito le loro immersioni e ogni volta che rispuntavano avevano il loro pranzetto nel becco, quindi insomma non lo so se poi sia così difficile, forse eravamo bassa marea quindi era più semplice, non lo so, comunque insomma è bellissimo vederli proprio fiondarsi nell'oceano, rispuntare volando. Come per tutti gli altri animali marini, i maggiori rischi di queste colonie, ma di tutte le colonie, voglio dire, di cui stiamo parlando, sono rappresentati ovviamente dalle attività umane nel mare che hanno cambiato e stanno cambiando, continuano a cambiare profondamente l'ecosistema e che, come sempre, dovrebbero determinare, delle modifiche sostanziali nel sistema che noi continuiamo a imporre a questo pianeta. E, oltre a questi meravigliosi animali marini, dicevamo anche in terraferma, ci sono altri animali molto interessanti. Abbiamo così accennato ai guanachi, però ci sono anche pecore, struzzi, e abbiamo ammirato, no, questi animali vivere liberi e ogni tanto ci attraversavano la strada, anzi, insomma, per dirla meglio, eravamo noi ad attraversare il loro territorio, non il contrario. Quindi velocità assolutamente ridotte, fermarsi a volte per rispettare i loro tempi, cercare di non spaventarli. Tra l'altro, Le strade non sono asfaltate, quindi non consentono grandi velocità, ci può essere ghiaia, c'è sabbia, quindi insomma bisogna anche, cioè questo facilita diciamo il fatto di andare piano e quindi rispettare i loro tempi. I guanaco sono della famiglia dei cammelli, sono camelidi, come anche sono conosciuti anche come americani, si trovano in tutta la penisola Valdez. E insieme a loro ci sono anche i Choiques, che sono gli struzzi americani, le lepre patagoniche che si chiamano Maras, e le volpi grigie, che tra l'altro sono una specie in via di estinzione. Chiediamoci come mai. La distribuzione del guanaco è molto estesa, ma in forma discontinua, perché dal Perù fino all'Argentina, però a causa della caccia e della distruzione dell'ecosistema, in Cile e in Perù la popolazione dei guanaco è scesa del 75%, addirittura in Ecuador si è completamente estinto. Le popolazioni più grandi si possono trovare proprio qui, nella penisola Valdez, dove la caccia è stata abolita, e anche nella Terra del Fuoco, una terra dove possono appunto vivere liberamente. È una specie che è stata purtroppo cacciata per troppo tempo, sia per l'alimentazione che per l'utilizzo della pelle, della lana. Quando arrivarono i colonizzatori, si ipotizza una popolazione di guanachi di circa mezzo miliardo, mentre ora si ritiene che ne esistano poco più di 4 milioni. Come il lama, anche il guanaco presenta un manto doppio, uno più ruvido all'esterno, uno più soffice all'interno. Il colore varia dal marrone chiaro al colore cannella scuro, e il muso invece è di colore grigio con piccole orecchie dritte. No, sono carinissimi. Gli occhi sono molto grandi, sono di forma affusolata, di un colore bruno intenso. E devo dire che a me sono particolarmente simpatici, perché sputacchiano contro quando si incazzano, insomma, chiunque sia a far incazzare i guanaco, c'è lo spruzzino dello sputo, così pure come i lama. È bellissimo, vedete, quindi non rompete non rompiamo le scatole a queste persone, perché ecco, si difendono abbondantemente. È bellissimo vederli qui, insomma, correre, saltare liberamente, con solo qualche rompicoglioni come noi ad attraversare appunto la strada. L'orizzonte in questo spazio assolutamente ampio e infinito, e tra l'altro la parola orizzonte qui è una parola ricorrente. Ogni volta che chiedo alle persone cosa le ha portate a vivere qui, magari mi raccontano una serie di motivazioni, e poi spunta sempre questa parola orizzonte, questo sguardo che spazia oltre, 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 e che è impedito nelle città da cemento, costruzioni, e che qui veramente raggiunge distanze infinite. Altro abitante di questo territorio è la volpe grigia, che è carnivora, e si vede soprattutto di sera e di notte quando esce a caccia. Usa le tane di altri animali, quindi non fa molta fatica, e marca il suo territorio con le feci, come insomma fanno anche molti altri animali. Ritornando a Punta Loma, a cui abbiamo accennato in parte durante il racconto della penisola Valdez, a Punta Loma c'è questa terrazza meravigliosa con uno spettacolo mozzafiato, perché si sporge sull'oceano alla giusta distanza per non disturbare la colonia di leoni marini che sono sotto. È una colonia riproduttiva, e quindi ci sono leoni marini che stanno ciucciando, insomma, dalle tette delle loro madri, alcune situazioni appunto di educazione dei cuccioli, e quindi insomma osservarli senza disturbare è veramente una cosa molto molto interessante. Le loro voci, le grida, le pratiche relazionali, le spintonate, le nuotate, le capovolte in acqua, sono veramente incredibilmente agili, no? Pensiamo ai leoni marini, ai agli elefanti marini, no? Quasi immobili sulle spiagge, invece poi li vediamo in queste onde saltare, girarsi, capovoltarsi, veramente, veramente molto bello. E tra l'altro, insomma, ogni tanto viene voglia di fare il guardaparco per passare delle ore in loro compagnia. Tra l'altro, i guardaparco, ci hanno raccontato, lavorano 10 giorni. Sul posto, poi hanno 6 giorni liberi per tornare a casa. E così, insomma, questi sono i loro turni di lavoro. Non è così male, poi non so farlo sempre, insomma, bisogna anche vedere, però questa immersione totale in questa natura meravigliosa, insomma, a volte fa un po' freddo. E comunque, insomma, mi sembra comunque siano persone molto interessate, raccontano tantissimo delle cose che sanno e fanno parte anche di progetti di monitoraggio, quindi insomma il loro lavoro consiste non solo nel, come dire, determinare il rispetto del luogo da parte di turisti che sono assolutamente, diciamo, poco attenti, ma anche appunto quello di sono coinvolti nei monitoraggi. Quindi, tra l'altro, le regole del parco sono veramente semplici e facilmente comprensibili: non uscire dai tracciati, non dare cibo agli altri animali, non lasciare rifiuti, non raccogliere e portare con sé fossili, piante o altro durante la visita. Purtroppo, spesso, troppo spesso, non si ha la coscienza di quanto il nostro invadere possa generare problemi. Non ci accorgiamo dei danni che il nostro passare, sopravvivere e vivere possa avere nella distruzione degli ecosistemi. E ritornando allo spettacolo mozzafiato dal Belvedere di Punta Loma, chi c'è giù? Ci sono i leoni marini sudamericani, o detti già in latino Otaria flavescens, in spagnolo lobo marino de un pelo. Vive appunto nelle baie della costa, e è molto interessante, si alimentano in mare e si riproducono in terra. Hanno piccolissimi padiglioni auricolari con una forma di V e le estremità sono pinnate, consentono loro di muoversi sia in terra che di nuotare in acqua. I cuccioli alla nascita sono neri, 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 ma dopo pochi mesi cambiano il pelo e la colorazione diventano sul marrone. A dicembre i maschi arrivano alle colonie riproduttive per accoppiarsi, riescono a sopravvivere e a digiunare per circa 2-3 mesi perché restano lì e quindi non vanno nelle colonie dell'alimentazione e formano gruppi riproduttivi che possono includere anche 12 femmine, gli elefanti arrivano a 100. Dopo circa una settimana, insomma, di presenza, di raggruppamento di questa colonia riproduttiva, di questo clan, avviene l'accoppiamento, partoriscono un solo cucciolo dopo una gestazione di 10 mesi e per circa un anno alternano 3-4 giorni di alimentazione in mare a 3-4 giorni di allattamento a terra. A febbraio i maschi lasciano le colonie riproduttive e i cuccioli cominciano la loro vita autonoma. Io vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima con DocuRadio 24. Ciao!